/radioweb presenta Slashbox.
Carissime, carissimi, ben rimasti, voglio proprio sperare all'ascolto. Può iniziare il nostro pomeriggio classico, quello di Slashbox.
Questo è molto classico.
Molto classico e sarà ancora più classico, cara Luisa Bartolucci. Quel che sta per accadere.
Vediamo,
Sì, sì, era qualche volta. Siamo riusciti finalmente a incastrare tutti. Incrociare, ad avviluppare.
Bello avviluppare.
Ad aggrovigliare. Tutte le questioni logistiche, e quindi possiamo partire. Del resto, questa è Slashbox, la trasmissione che ha ricevuto il microfono d'oro 2025, quindicesima edizione. Ed è il caso che noi ve lo si ricordi, cari amici e care amiche all'ascolto. Dopo aver ascoltato altri sei che sono...
Candidati.
Sì, stiamo arrivando, perché domani completeremo...
Sì, gli ultimi due.
Gli ultimi due, più
presidente.
La chiusura chiaramente della presidente che ha aperto e chiuso la tornata di presentazioni. E questo accadrà domani a partire dalle 15:30, quindi del
mentre
tutto
domani
imperdibile.
Mattina.
Domani è una mattinatona. Si abbaia tra le cioè più del solito, nel senso delle mattinate normali. Domani è la giornata nazionale del cane guida, la 20ª peraltro, e chiaramente l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha organizzato dal punto di vista istituzionale ma anche sociale un grande evento nella capitale. Ci sono eventi anche in altre città. Quello che seguiremo noi è quello centrale della sede nazionale, che vedrà un raduno verso le 10:15 davanti Montecitorio, e noi avremo un'inviata che risponde al nome di Chiara Maria Gargioli, non so se mi spiego,
e io,
che ci accompagnerà proprio passo passo, parola per parola, verso quello che sarà il clou.
Ma tu ricordi la canzone Doggy Doggy?
No.
I remember my your doggy.
No, di chi è? Di chi è?
Non ricordo di chi fosse, però era veramente divertente. C'erano i cani che abbaiavano.
Ti sciazzammo allora per scoprirlo. Quindi domani, carissime e carissime, a partire dalle 10:15, primo collegamento con la nostra Chiara Maria Gargioli al momento dell'ingresso e dell'accredito presso la Camera dei Deputati per l'incontro che si terrà con il presidente della Camera stessa, Lorenzo Fontana. Dopodiché, un po' come è successo, l'ha trovato, e poi si passeggia. Noi torniamo in diretta alle 11:30 per farci raccontare e vivere insieme la passeggiata da Montecitorio a Piazza di Spagna, rappresentanti UIC, soci e naturalmente loro, i protagonisti della giornata, gli amici a quattro zampe.
Senti, Renzo.
Chi questo? Chi? Paga, giusto, i bulldog, che domande sceme che faccio io, Sì. Sì. No, nulla. Nulla so.
I cani in studio con Chiara. Doggy, doggy. Doggy, doggy. I remember my your doggy. Sempre. Dicevo, mi veniva da ridere perché sì, dovete sapere che chi può vedere il video, Renzo è circondato.
Diretta audio video sul profilo Facebook di Slash Radio Web. Tra poco vi mostreremo il contenuto di questi due prestigiosi cabaret perché che sono, vedi, fasciati in maniera molto elegante.
Ad High Tech c'è l'oggetto misterioso e Renzo c'ha i pacchi misteriosi.
Io c'ho i cabaret misteriosi perché mi vengono forniti dalla mia pusher di fiducia quando si tratta di merende, ovvero la qui presente direttrice Luisa Bartolucci, che pensa sempre al nostro benessere
tanto
culinario.
Tanto che non
vi
vedevo, ho detto vabbè dai.
Che bello, che bello. Potete vedere, allora non inquadriamo il logo perché è pubblicità, ma c'è questa carta sottile a strisce, a sottili strisce bianche e un marroncino che vira verso il nero. Ci sono i loghi circolari, ma no, è un marroncino che vira verso il nero, che fa pandan peraltro con un fiocco, ognuno ha un fiocco molto, molto elaborato, il nodo di colore, ecco qua ci vorrebbe Chiara che conosce tutte le nuance, perché siamo su un cera di cupra.
Questa è pubblicità, però
beh, devi sapere. Devi sapere, no, certo, sì, gli oroscopi psicopatico attitudinali. Ma quella è un'altra storia e chiaramente non sono all'altezza se non di
citarla. Renzo, comunque la tua attività di descrizione del marchio della nostra amica Anna Pandolfi, di tutti i prodotti, è stata molto apprezzata.
Il fatto che Anna non mi abbia querelato è già un passo importante.
Per cui oggi puoi fare altrettanto, puoi descrivere.
Stavamo raccontando, ma una volta aperti i cabaret direi che la descrizione potrebbe diventare ancora più interessante. Quindi io attendo solo il placet della
per
nostra
me puoi procedere.
Allora, che si proceda, cari amiche e cari amici, si sa, ci potete ascoltare dall'applicazione con Alexa, dal sito dell'Unione, ma da Facebook c'è una marcia in più perché c'è la diretta audio video e a questo punto del nostro pomeriggio l'audio video, non so se sentite, queste mie effusioni nei confronti dell'involucro, sì.
Accarezzagli l'anima.
L'anima me la magno, l'anima di questi cabaret. Allora procediamo in favore di Webcam 2, ne abbiamo, quindi affinché possiate gustarvi da tutte le prospettive possibili, l'apertura del primo dei due vezzosi cabaret, ecco. Che l'aggettivo vezzoso sta bene su tutto, dà un'idea anche di classe. Ecco qui, il cabaret vezzoso. Sembra la copertina di Rimmel di De Gregori, secondo il nostro Pino Max, che ringraziamo in cabina di regia. È quella proprio? Ma pensate, allora sentite intanto come si apre, sentite proprio il
frusciare. E qualcosa rimane fra
le pagine chiare,
il frusciare.
Ladies and gentlemen, una selezione di rustici, che rusticano veramente la nostra merenda. E io direi che la direttrice ha il diritto di andare
a ghermire.
Beh, ma io intanto devo descrivere, aspetta che mettiamo pure.
Inizia a descrivere allora.
E iniziamo su questi rustici di forma rusticoidale, come potete ben immaginare. Quello più cilindrico, quello più tondeggiante, ma sempre con quest'anima varia e cangiante. Ma guarda, c'è qualcosa che mi sembra un mezzo wurstel, poi ci sono quelli più col formaggio sicuramente.
Però vedi,
ci sono
può essere interessante.
Sì, ma ce ne sono svariati, più quelli con roba verde, qua la precisione
spinaci,
importante,
dai.
Delle cose verdi, forse alieni, ma questo lo scopriremo solo dopo aver morso.
No, come si chiama? Hulk, quello che diventa verde.
Hulk sarebbe difficilissimo da masticare, questo lo diciamo, ma intanto allora avviciniamo, facciamo la prima delle libazioni. Allora,
se mi guidi.
Guarda, se scendi proprio così, sì, lui esattamente, e poi allora aspettiamo anche la recensione. Io ve li rimostro alle nostre webcam, eccoli qui. Ce ne sono, così ve lo dico a occhio, 1, 2, 3, 4, 4 o 5 tipi diversi, a seconda chiaramente della farcitura e sono particolarmente interessanti. Noi potremmo pure fare che adesso un piccolo test, che poi ovviamente condividiamo con voi, mentre la regia manda un brano, noi smezziamo il cabaret, poi facciamo la recensione del primo cabaret e poi passiamo al secondo. Ah, quanto si è ballato, cari amiche e cari amici, si è ballato al ritmo della selezione musicale del nostro Pino Max, nel mentre ferveva un lavoro attento di collaudo. delle derrate merendarie gentilmente offerte dalla nostra direttrice, che è veramente la più grande spacciatrice di merende mai apparsa nell'etere. Questo è giusto che lo si sappia. Cara Luisa, no, ti do il tempo di andare giù, di sorseggiare un po' d'acqua, perché poi sono molto curioso di farti condividere con chi ci sta ascoltando la recensione, perché nel mentre, durante la canzone, abbiamo anche aperto il cabaret delle pizzette. C'è molto, molto classicismo nella scelta. Questo è un laboratorio artigianale estremamente classico.
Sì, loro sì. A volte azzardano anche su altre cose, però quando si va sul classico, quantomeno si sa che più o meno dovrebbe, insomma, essere affidabile.
Non ci si resta male. Sì, 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 anche le pizzette, che sono quelle di sfoglia, le classiche da
anche se a me a Renzo piacciono più quelle di pane, sì, però questi non le fanno.
Quelle proprio belle di pasta, di pizza
e
originale.
L'altra pasticceria, quella più in là, le fa però solo su ordinazione. E molta ordinazione, di molti giorni prima.
Beh, proprio siamo proprio in presenza di un'artigianalità molto spiccata, ma in effetti anche sinonimo di qualità. Brava questa pasticceria, di cui non diremo il nome a meno che non venga a bonificare tutto quello che deve bonificare, o quantomeno ci offra dei cabaret. Brava questa, brava pure l'altra, perché brava pure l'altra, ma ancora non merita una nostra pubblicità. Allora la meritassero, noi facciamo nomi, cognomi, indirizzi, codici,
cioè, se
fiscali.
Ci regalano una fornitura annua.
Beh, caspita, potrebbe... Ma là veramente ne parliamo dalla mattina alla sera.
Che questa volta poi siamo andati sul salato, perché visto che tu...
Sì,
l'ultima volta avevamo detto, sì, sì. Avevamo detto la prossima volta sarà salato.
Giusto, è giusto. Avevamo avuto diverse tornate merendere di dolci. Mm-mm. E quindi era il caso anche di passare ad altro. Allora, dato che ci stiamo approssimando al momento dell'accoglienza del nostro
ospite
molto molto gradito, è un ritorno,
sì,
a questi microfoni, ma mi investi piuttosto diverso.
È un ritorno, sì, questa volta non da scrittore ma da podcaster.
Sì,
dice così?
Si dice assolutamente
si
così.
Dice così?
Sì, così no. Allora, caro Vinomax, allora andiamo con un bel brano dei tuoi e poi spazio.
Perché così Renzo...
A lui, gli diamo un'altra così... Una ripassatina.
Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chill. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. For for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Note carezzevoli, cara la mia direttrice.
Vincent, meraviglia.
Molto molto bello. E allora, dopo lo spazio merenda che abbiamo voluto condividere con voi, un altro gran momento di condivisione, perché è tornato a trovarci un collega che lavora per la RAI, che ci ha regalato in questi giorni un podcast estremamente interessante, di assoluta attualità, dato che questi sono proprio i giorni in cui ricorre il quarantennale di una delle grandi vicende della contemporaneità italiana, il sequestro della nave Achille Lauro e il cosiddetto affare Sigonella, che segnò il momento di tensione più acuto tra Italia e Stati Uniti, il momento più acuto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ed è per questo che siamo tornati a disturbare Alessandro Forlani, perché è lui l'autore di Achille Lauro, La notte di Sigonella. Alessandro, bentornato.
Buon pomeriggio.
Ciao, bentrovati.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Complimenti, anch'io faccio anch'io complimenti per la musica, perché questa canzone è molto evocativa e parla anche di un problema molto serio tra le righe, insomma, no? Tramite la vita di Van Gogh, parla del disagio psichico, insomma, ed è molto bella, molto delicata.
Molto bella, tra l'altro forse ricorderai che era stata anche a suo tempo la sigla di un vecchissimo sceneggiato targato Rai, Lungo il fiume sull'acqua.
Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Di quando eravamo
proprio dei
giovani.
Bambini, esatto.
A proposito di ricordi giovanili, Alessandro, io la prima cosa che ti domando è la tua percezione di te, che eri un ragazzino all'epoca, dell'affare Achille Lauro. Che immagino ti sarai intanto sì. Avrai ripercorso ai tuoi ricordi di allora, ingenui naturalmente, quelli di un ragazzino. Come vivesti la cosa?
E, diciamo che eravamo tutti un po' preoccupati, perché insomma ci sembrava un po' strano che l'Italia alzasse così la voce, no? Con gli Stati Uniti, perché noi eravamo
inconsueto.
Siamo sempre un po' cresciuti con l'idea che l'Italia fosse un paese un po' suddito, no? Degli Stati Uniti, e quindi insomma eravamo rimasti tutti un po' straniti, anche un po' preoccupati di quali potessero essere poi le conseguenze. E invece poi devo dire che insomma, studiando dopo tanti anni questo tema, diciamo che aveva ragione in un certo senso Craxi, ma non solo lui, anche Andreotti, anche tutti gli altri ministri, insomma, che hanno deciso di fare questo braccio di ferro, ecco.
Fa abbastanza impressione che questo è un podcast che in quattro puntate, più quella bonus in cui intervisti una professore di storia della Luiss, una voce importante per tirare le fila di una vicenda così complessa, al centro di tutto ci sia questione medio orientale e rapporti Italia-Stati Uniti, che è una cosa di cui potremmo parlare per l'ottobre del 2025, sì. Non solo per quello dell'85.
Sì, infatti diciamo che è molto attuale. Allora, io, se permetti, riassumerei molto rapidamente, certo, i fatti, sì, perché magari qualcuno che ci ascolta, insomma, non
li ricorda,
non li ha,
chiaro,
ben presenti. Quindi siamo nell'ottobre dell'85. Allora era relativamente comune che i palestinesi, che purtroppo va detto hanno sempre avuto come unico linguaggio quello del terrorismo dal 48 in avanti, era abbastanza comune che facessero questi sequestri o di aerei, o c'era il dirottamento dell'aereo, oppure c'era stato a Monaco, no, il sequestro degli atleti durante le Olimpiadi, qui c'è il sequestro della nave.
E da noi c'era stato Fiumicino poi, no?
Sì, poi ci sarà nell'85, sì. Fiumicino, sì. Quindi loro prendono questa nave, chiedono un riscatto, che guarda caso sono dei detenuti palestinesi in Israele, no? Anche questa è una cosa molto attuale. Quindi ostaggi, proprio come adesso, e richiesta di riscatto. Se non che poi c'è una persona che viene assassinata, un ebreo americano, e quindi la trattativa diventa complicata, perché ovviamente non si possono più rilasciare queste persone, vanno arrestate, e gli americani però dicono: vogliamo arrestarli noi, perché è stato ucciso un cittadino americano. Invece il governo italiano dice: no, il reato è stato commesso su una nave italiana in acque internazionali. Anche qui vedete come tornano, no? Tanti,
sì, sì,
tante questioni molto attuali. E quindi se c'è una barca italiana in acque internazionali, il diritto internazionale dice che quello è territorio italiano, quindi tocca all'Italia. L'aereo su cui viaggiano i terroristi, che poi i terroristi nel frattempo avevano avuto un salvacondotto dall'Italia, devono andare in Tunisia, sembra che siano salvi, poi invece mentre l'aereo vola si scopre appunto che c'è stato questo omicidio, per cui trattative molto convulse, e gli americani dirottano a loro volta l'aereo, quindi c'è il dirottamento dei dirottati, atterrano a Sigonella, e qui c'è una scena proprio da un po' da romanzo pirandelliano, visto che quella è anche la terra di Pirandello, perché c'è un aereo egiziano, quindi territorio egiziano in teoria, che atterra su una pista italiana di una base americana. L'aereo viene circondato appunto dall'aeronautica militare italiana, però a sua volta questi soldati vengono circondati dagli americani, dalla Delta Force, dalle forze speciali, e il magistrato di Siracusa manda i carabinieri, che a loro volta circondano
gli americani.
Quindi ci sono questi quattro cerchi concentrici.
Se non ci fossero armi cariche sarebbe da ridere, sembrerebbe una gag, ma in realtà sono tutti armati.
Può ricordare un pochino il dottor Stranamore, no? Invece è tutta realtà, e poi c'è questo braccio di ferro in cui
Alessandro Forlani, ti abbiamo perso per un attimo subito dopo i cerchi concentrici.
Sì, no, dicevo che questo podcast è stato fatto anche da Francesco Graziani,
sì,
che è stato vostro ospite anche con nome di premio.
Sì, ecco. È vero.
Ecco, e dicevo che la novità un po' in questo racconto è l'evidenziazione che abbiamo fatto di queste due figure, di Michael Ledin da una parte e di Abu Abbas dall'altra, che giocano un po' una loro partita, perché in fondo Craxi e Reagan si erano anche intesi tra di loro, però Michael Ledeen, che funge da traduttore, gioca una sua partita più rigida, più dalla parte, diciamo, di Israele, del massimo rigore, e Abu Abbas, che era il mediatore palestinese, gioca invece una partita sua contro Arafat, perché Arafat in quel momento era il leader dell'OLP, che era l'organizzazione maggiore. Diciamo che i palestinesi, noi diciamo i palestinesi, no? Ma come oggi c'è Hamas,
c'è molta entità.
Ecco, anche allora c'erano tante identità, e Abu Abbas gioca una sua partita più terroristica, appunto, perché Arafat stava cominciando il percorso che l'avrebbe portato poi agli accordi di Oslo del 93, alla rinuncia alla lotta armata. Invece Abu Abbas gioca una sua partita e anche lui, diciamo, no, cerca di portare il mondo palestinese dalla sua, e quindi di rispondere, diciamo, al rigore di Ledeen, no, mal interpretato, con un ulteriore rigore. E quindi abbiamo cercato di dire come alla fine contino anche i singoli, come all'interno di una grande storia, no, sembra che ci siano soltanto dei movimenti. Invece poi anche il singolo può muovere delle pedine e cambiare le carte in tavola, insomma.
Alessandro, nello scrivere, nel lavorare a questo podcast, c'è qualcosa che nello studiare, nel raccogliere testimonianze, ti ha colpito? Qualcosa che non sapevi e che hai scoperto e che un po' ti ha stupito?
Ma diciamo che allora l'Italia è sempre stata considerata un po' ambigua, no? Si è sempre detto questo in tutta la storia, da che c'è il regno d'Italia,
sì.
Ma gli italiani stanno un po' con i tedeschi, un po' con i francesi, sì, così. E quindi anche su questa questione siamo un po' accusati di stare sia dalla parte dei palestinesi che degli israeliani, diciamo negli anni io parlo della prima repubblica,
sì,
adesso,
sì.
E ecco, mi ha sorpreso un discorso di Andreotti fatto un po' dopo, diciamo, all'inizio degli anni 2000, in cui lui disse che un conto era che era equidistanza, ma non ci poteva essere equivicinanza, che il termine equivicinanza non esiste, e che quindi la politica italiana in realtà era veramente di cercare di aiutare i palestinesi a uscire da questa situazione, perché i palestinesi hanno sempre avuto, come appunto dicevo prima, come unico linguaggio il terrorismo. Però Andreotti dice, e questa è una frase molto forte, se io fossi nato in un campo profughi, anch'io avrei come unico linguaggio il terrorismo. Quindi lui già allora diceva, noi dobbiamo cercare di impegnarci per dare una patria ai palestinesi. Poi la questione è molto complessa, perché appunto sul piano storico sono stati soprattutto i palestinesi a dire di no a ogni trattativa, il mondo arabo ha sempre abbandonato i palestinesi, li ha soltanto riforniti di armi perché potessero appunto fare questa loro lotta, e dall'altra parte anche appunto il mondo occidentale ha preferito riempire Israele di armi piuttosto che difenderlo dagli attacchi terroristici, cioè piuttosto che cercare appunto una soluzione diplomatica, politica per tutta l'area. Adesso pare che insomma ci sia questa tregua, è stato firmato un trattato di pace che è molto impegnativo, molto molto impegnativo.
E anche un po' molto relativo, perché poi Hamas, no, ha già giustiziato i cosiddetti collaborazionisti.
Sì, diciamo che sono stati attuati soltanto i primi tre punti, ce ne sono 21, e speriamo che non ci sia, perché questi tre sono quelli più vantaggiosi per tutti.
È chiaro.
No? Appunto, gli ostaggi tornano in Israele,
i reclusi di
anche quelli che danno più visibilità a tutti, oltre a quelli
più
vantaggiosi,
anche, diciamo, si riaprono finalmente i corridoi umanitari, perché questo anche è una cosa che forse
molto
è stata
grave,
sottolineata,
sì,
cioè il diritto internazionale prevede in tutte le guerre i corridoi umanitari, e questi non sono stati riconosciuti,
no, infatti.
E poi questo ha portato anche tutta questa cosa della flottiglia, no? Che è stata senz'altro un'azione molto più simbolica che reale, insomma, però che ha messo in evidenza un problema reale.
Ecco, a proposito di parallelismi, Alessandro, ascoltando il podcast si vede come i protagonisti, ognuno giocando la sua partita, come stavi dicendo, facciano sponda su un qualcosa che è dato per tutti, anche in condizioni estreme, che sono le regole di ingaggio, che è il diritto internazionale. Oggi,
Sì,
per esempio, una cosa del genere, il
proprio.
primo che arriva con l'arma carica spara.
Esatto.
Se c'ha l'arma più grossa, spara, gli altri zitti. Almeno è questa l'impressione che ci stanno dando questo avvitamento, della forza come unico criterio.
Sì, diciamo che allora questo è molto evidente, cioè noi abbiamo avuto un fallimento totale del diritto internazionale. Che l'abbiamo visto in Ucraina, no? Dove un paese sovrano viene aggredito e subisce, no? E non c'è modo, insomma, di far rispettare questo diritto internazionale. E per il Medio Oriente la soluzione che è stata avallata, perché appunto il trattato di pace avalla questa soluzione, è quella che Netanyahu ha esplicitato in modo molto diretto, cioè la pace, lui dice, si ottiene con la forza. Lui ha usato questo termine. Qualcuno può dire con la violenza. Diciamo che i paesi arabi pare che abbiano accettato di affrontare finalmente la questione palestinese, e quindi forse appunto Qatar e Turchia smetteranno di dare armi e basta ad Hamas soltanto quando Israele ha dimostrato proprio concretamente che lui userà la forza. E quindi noi abbiamo avuto delle questioni come quella siriana, che era aperta dal 2011, quella libanese, che è aperta dagli anni 70, quella iraniana, che è aperta dal 79, quella dello Yemen, che è aperta dagli anni 90, che improvvisamente si sono risolte. Ma come si sono risolte? Con l'uso della forza. Quindi è una soluzione, quella della forza, come spiega anche Machiavelli, che può avere un seguito, diciamo, se poi dopo l'uso della forza c'è anche, diciamo, qualcos'altro, no? Anche noi, per dire, in Italia il fascismo è stato abbattuto con la forza, però poi è seguito subito
C'era
dopo il piano
molto altro,
Marshall, no?
certo.
Ecco, sì, sono arrivati degli aiuti, è arrivata anche una cultura, quella appunto della libertà. E quindi noi siamo quello che siamo adesso, lo siamo grazie alla lotta armata, no? Della nostra resistenza, della, tra virgolette, invasione americana, però anche grazie al piano Marshall. Se adesso si riuscisse a dare a queste popolazioni un piano Marshall, non solo ai palestinesi, ma anche appunto ai siriani, no? Hanno vissuto una guerra civile lunga 13 anni, al Libano, allo Yemen. I soldi ce li hanno, perché insomma gli arabi ne hanno parecchi,
Eh già.
gli americani ce l'hanno, quindi insomma.
Alessandro, cosa pensi? A me ha colpito molto, no? Trump ormai ci ha abituato a delle sue uscite un po', diciamo, particolari, no?
Pittoresco, sì.
Diciamo pittoresche, per dire altro, ecco. E a volte lascia abbastanza stupiti, come quando ha detto: beh, in fondo forse non saremmo qui se gli Stati Uniti non avessero anche parzialmente bombardato l'Iran. Cioè, un po' mi ha dato da pensare, no? Tu come la
Sì,
vedi?
insomma, rientra un po' sempre in questa logica, no? Nell'utilizzo della forza. Io sinceramente che cosa sia successo con precisione
Non
non
si è
riesco
molto
ancora a
capito,
capirlo,
infatti.
perché il piano di pace era lo stesso identico che aveva presentato Biden nel 24, no?
Sì.
Quindi perché, diciamo, i paesi arabi non l'hanno accettato allora? Perché Israele non l'ha accettato allora? Forse appunto può essere questo, cioè che Israele è andato av talmente avanti con la forza, ha colpito anche il Qatar proprio direttamente sul suo
Sì.
territorio, no? E quindi questi hanno detto: vabbè, guardate, questi mi sa che non scherzano più, bisogna assolutamente Però insomma, poi le tensioni, gli odi ci sono, quindi insomma, diciamo, speriamo, ecco, speriamo
Tu
che.
ci credi? Io sono molto dubbiosa, già il fatto
No,
che...
guarda, non è questione di crederci, diciamo che insomma, c'è stata anche questo in America, in Europa, diciamo, noi le manifestazioni pro-PAL che abbiamo visto sono proprio l'estrema coda di tutto quello che è successo negli Stati Uniti,
Sì.
in altri paesi europei, nei paesi del Nord Africa, ecco. Quindi c'è stata anche una mobilitazione, no? Una spinta che ha detto guardate, cercate di trovare una soluzione. Anche ad esempio il governo italiano è stato abbastanza spinto da queste manifestazioni, per quanto non voglia, magari non lo ammette, no? Dice appunto che i propal non servono a niente, però di fatto anche il governo italiano si è spostato da una posizione molto filo israeliana a una posizione che adesso tra
Anche
poco
meno
arriverà.
defilata, se vogliamo, no?
Sì, ora tra poco penso che anche il governo italiano riconoscerà la Palestina e questo anche perché c'è stata una mobilitazione dell'opinione pubblica. Queste cose servono, speriamo che si possano fare anche per altri scenari, no? Anche per l'Ucraina, anche per tutte le guerre dimenticate.
Che non sono poche queste
No,
guerre
no,
dimenticate,
purtroppo no, sono
purtroppo.
53 in questo
Infatti.
momento, quindi sì.
Censite in questo preciso
Però
momento.
ci pensa Trump, ha detto che lui in
Lui
otto...
sette dice di averle già risolte
sì.
nel giro di 5 mesi, poi diciamo nessuno sa bene che
A cosa
cosa.
si
No,
riferisca
ma
esattamente?
no, lui, voglio dire, lui è anche molto abile perché ad esempio, non so, quella che c'è stata tra Cambogia e
Sì, ha
Thailandia, no? C'è stato uno
contato delle
scontro ai
scaramucce come
confini.
guerre risolte.
Sì, poi
Anche
lui ha
India-Pakistan ha
dimensionato.
contato, che,
Ha
cioè,
contato India-Pakistan che sono in guerra attiva da circa
una marea,
80 anni, no?
appunto.
Sì. No, però ad esempio per dire Cambogia-Thailandia, lui ha telefonato ai leader, no? E poi ha detto, ecco, vedete, sono intervenuto io, hanno fatto la pace. Poi non lo so cosa si siano detti,
Ma
però
questa
lui è senz'altro
sua
molto abile, è un grandissimo comunicatore, ecco.
pseudo, diciamo così, richiesta del Nobel, no? Tu come l'hai
Ma
letta?
sai, allora, come dire, ci sono dei precedenti, nel senso che il Nobel è stato dato a personaggi come Begin, come Sadat, no? Che
Sì.
erano dei mostri, diciamo, no? Proprio di guerra, no? Quindi, quando tu hai questi precedenti, allora, oppure è stato dato, ad esempio, a Barack Obama come Nobel preventivo
Sì,
addirittura,
preventivo. Sì,
soltanto sulla
rispetto
campagna elettorale,
sì.
no? E poi lui ha fatto la guerra di Libia. Quindi purtroppo, essendoci questi precedenti, io credo che non sia giusto, diciamo, dare un Nobel per la pace a un politico in generale, perché il politico comunque si muove sempre per la ragione di Stato, a meno che non sia Gandhi, però anche Gandhi, sai, aveva come contraltare la Gran Bretagna, quindi poteva attuare, diciamo, la non violenza perché si trovava a confrontarsi con uno Stato di diritto, con il capostipite, il padre degli stati di
Sì.
diritto, no? Se avesse avuto, se fosse stata colonizzata l'India, non so, dalla Russia, ecco, allora
Sarebbe
magari
stato un
anche
po' più
Gandhi avrebbe fatto
difficile,
degli
certo.
attentati, sì.
O la non violenza sarebbe durata 10 minuti e spazzata via.
Forse sì. Quindi,
Ancora più
diciamo,
probabile.
teoricamente sarei per il no ai politici, però essendoci questi precedenti. Trump può anche legittimamente dire: beh, se l'avete dato a questi qua, perché non lo date a me?
Beh, c'è
Capito?
qualcuno che
Ma
cinicamente
lui
ha
ha.
detto che è più trampiano di Trump il Nobel alla Machado, visto che la Machado, secondo tanti, sta proprio
Sì,
preparando
diciamo, la
l'invasione
Machado non ha
trampiana
mai.
del
Sì,
Venezuela
infatti, lei non
da
ha
mesi.
mai, diciamo, rigettato come principio la violenza politica, l'insurrezione anche violenta. Diciamo che per Trump io credo che sia più un'ossessione personale, cioè siccome ce
Sì,
l'ha
anche
avuto
secondo me,
Obama,
esatto.
lui è convinto che Obama sia un islamico, che sia nato in Kenya e quindi che la sua presidenza fosse illegittima, che sia stato un corrotto, che poi sai, c'è tutta questa teoria maga, no, sul fatto che la famiglia Clinton e anche gli Obama siano dei satanisti, no? Che...
però non lo dice più da quando Elon Musk ha minacciato di raccontare lui e Epstein che combinavano. Diciamo questi aspetti più estremi di QAnon a Trump stranamente non interessano più.
Non interessano, ma sai, purtroppo oggi non conta più tanto quella che è la verità,
ma l'apparenza.
Sì, conta molto la comunicazione, ecco, cioè se tu riesci ad essere un grande comunicatore, uno che, capito, va all'ONU dove c'è come regola che si può parlare solo 15 minuti con un discorso scritto e lui parla un'ora e un quarto tutto a braccio, capisci che insomma sì. Sta saltando tutto, ecco, sta saltando tutto.
Sì, poi vedremo, ha tanto sostenuto i Novax, poi ha fatto sapere che si è vaccinato, sia per...
Si è vaccinato, sì, anche quello, sì. Non lo, è una persona così, lui è un po', diciamo, d'annunziano, ecco, è come...
Un po' inquietante, l'uomo, diciamo. Pensare che un uomo così guida gli Stati Uniti è un po' inquietante.
Però c'è,
sì,
pure...
c'è anche il cosiddetto deep state, esatto. Nel senso che quindi non è che lui poi...
No, questo sì. Però
conti così tanto, nel senso che ci sono anche delle strutture che vanno avanti
da una parte.
Beh, c'è sì. Chi pensa, non so Alessandro se secondo te complottismo di altra matrice pure questa, che alla fin fine Trump è un acceleratore di una volontà dell'America profonda, oltre alla volontà popolare, proprio del famoso deep state, fintamente attaccato a parole, ma che l'America sta stringendo i tempi su dei programmi da attuare anche in maniera spiccia con il tramite di un uomo di spettacolo come Trump.
No, allora, frontman. Io ti dico una cosa, io adesso che non vado in America sono parecchi anni, però diciamo che la destra, appunto qui adesso in questo podcast voi sentirete, c'è anche una biografia di Reagan, no?
Sì.
C'è un po' quella che era l'America, diciamo, conservatrice di 40 anni fa, ma anche di 20 anni fa, ancora di Bush figlio e di Cheney, soprattutto Dick Cheney.
Sì.
Questa America non esiste più, cioè oggi la destra americana è una destra, non lo so, tipo Orban, ecco, cioè c'è un'idea proprio di cambiare nel profondo la società, e questo è legato all'impoverimento dell'Occidente, cioè quello che è successo negli ultimi 20 anni è che la ricchezza si è spostata verso est, quindi la Cina è diventata un paese ricco, lo ha fatto con un capitalismo che ha violato molte regole, perché diciamo loro non rispettano i diritti dei lavoratori, non hanno, diciamo, concorrenza, hanno i sussidi pubblici alle imprese, no? Noi invece in Occidente con questo rispetto delle regole ci siamo impoveriti. Allora diciamo la destra americana dice: ma che senso ha autosabotarsi, appunto, no, con tutte queste leggi, queste regole sul green sui diritti? Molto meglio fare con la forza, quindi mettiamo i dazi, se volete i nostri aiuti dovete venire a produrre qui, se non vi va
Alessandro, eccoti, sì, ti abbiamo ritrovato.
No, dicevo, in questo momento in America c'è disperazione e tutto quello che appunto è, diciamo, diritti civili anche, no? I diritti delle minoranze, dei gay, delle persone disabili, viene visto come un lusso, ma come loro dicono, ma chi se ne frega dei gay, capito? Quando noi non abbiamo più i soldi per fare la vita che abbiamo sempre fatto, no? Quindi sì. Per comprarci una macchina nuova. Poi loro ad esempio cambiano sempre casa molto spesso, non è come noi che una volta fatta la casa ti dura tutta la vita. Loro in America, specie nel sud dove fa più caldo, le case si costruiscono, si disfano molto rapidamente, no? E loro adesso si accorgono che non hanno più soldi per fare tutto questo. E quando tu sei disperato, chiaramente l'uomo forte, l'uomo che ti dice ci penso io, risolvo tutto, tu lo vedi come una soluzione, no? Però il problema è, diciamo, globale. Quindi è il problema dell'Occidente, lo vedi anche Giorgia Meloni, ad esempio, lei insiste molto su questo fatto, dobbiamo rifare l'Occidente, lei prova a dire, no? Per non dire, lei ovviamente non può dire make America great again, lei dice make West great again, mm-hmm. Quindi proviamo a rifare l'Occidente, però è un problema epocale, perché ormai capito, la ricchezza si è distribuita, quindi non puoi più tornare al boom economico, perché non si può fare il boom economico? Perché il boom economico lo puoi fare una volta sola, cioè tu il boom economico lo puoi fare quando passi dall'agricoltura con la zappa ai macchinari, all'industria, e al limite lo puoi fare come ha fatto l'Inghilterra con la Thatcher, con la finanza, no? con la grande finanza e le assicurazioni, però poi basta, poi non è che puoi fare, quindi adesso ora diciamo ci sono paesi come la Corea del Sud, no? Per dire che è diventato un paese ricchissimo, è quello che era l'Italia negli anni 60, mm-hmm. No? E noi arranchiamo 0,2, 0,3, che vuoi fare? Questo è il problema, che noi in Italia sentiremo dolorosamente, perché la gente non va più a votare, perché si rende conto che la vita non cambia, tu hai dei figli piccoli e vedi che non hanno prospettive, e questo è veramente devastante, veramente devastante.
Considerato che poi i talk show sono diventati la brutta copia del processo di Biscardi, qui ci si accapiglia con toni altissimi tra tifosi dell'una e dell'altra parte, ben sapendo che si sta abbaiando alla luna per fare spettacolo, certo, non certo per avere una conseguenza concreta.
Ma sai, se la gente non va a votare, penso che l'abbiano capito, no? Sì. Che appunto i problemi sono altri, e speriamo. Bene, speriamo nelle nuove generazioni, come ti ripeto, io adesso questi giovani che vanno in piazza, senz'altro loro della Palestina, di Israele non sanno niente, zero, no? Però sono molto idealisti, cioè hanno, questo diciamo mi sento di considerare in modo positivo, che se delle persone decidono di uscire di casa, di lasciare il telefonino per un ideale, perché si rendono conto che c'è della gente che muore di fame, che muore ammazzata, questa è una cosa positiva. Poi magari certamente insomma dovremmo spiegargli un po' meglio che cos'è Hamas, ecco, no?
Direi.
Però magari dovremmo anche smetterla di guardare con fastidio, perché a me fa molta paura rispetto a quando ero ragazzino e si andava a protestare, a volte per sciocchezze, a volte con metodi sbagliati, a volte trattati da quelli che in teoria dovevano essere adulti in maniera indicibile. Però all'epoca, tra le regole di ingaggio, c'era che chi voleva protestare ci stava che protestasse. Oggi c'è una marea montante a livello istituzionale in cui il semplice fatto che uno abbia qualcosa da ridire è visto sempre con maggiore fastidio. Non vorrei che questo preludesse al fatto che anestetizzasse questo che è stato un diritto conquistato col sangue, mica col televoto.
Sì, come si dice, perché sempre magari gli sciopero, le manifestazioni, sì, il venerdì, sì, allungano il weekend.
Ma sai, quello fa parte un po'.
Ma alla fine di questo percorso, basta protestare, state a casa, zitti, finché non diventa un decreto, e forse è troppo tardi quando diventa un decreto sta cosa.
Ma io su questo diciamo non credo, perché poi anche diciamo la destra italiana ha una tradizione, no, di protesta, anche la Lega faceva sempre i gazebo, eccetera, quindi io credo sia più diciamo un gioco delle parti questo, ecco.
Vabbè, peggio ancora allora, cattivo teatro, cattivissimo teatro. Senti, a proposito di personaggi, tra poco ti liberiamo, se no davvero stiamo rapendo, è così piacevole.
Intanto
già 360
ti invitiamo
gradi.
A venire a visitare il nostro studio insieme ad Antonella, ci farebbe piacere avere i nostri ospiti.
di persona proprio. Ecco, ti volevo chiedere proprio dei...
di persona personalmente,
esattamente come diceva Catarella, sì.
Con grande citazione del maestro Camilleri. Ecco, se avessimo letto uno dei personaggi centrali, hai fatto cenno prima, è Michael Ledin, che è un personaggio che, se fosse uscito dalla penna di Fleming, avremmo detto: vabbè, Fleming, ma stavolta forse hai esagerato.
Sì, veramente è stato
quasi sì. Incredibile, è troppo, no, sceneggiato, realtà... Ledin.
Sì, no, ma guarda, diciamo che in generale la realtà è sempre più strana,
sorprendente
della fantasia
sì,
perché noi magari non conosciamo appunto tanto la realtà, no? Però io dico sempre, fatevi un giro qui sul trenino della Roma Viterbo che io prendo tutti i giorni e voi vedrete delle scene. Io cerco di raccontarle un po' su Facebook quando posso, sì. Però lì si vedono proprio delle scene in cui, diciamo, appunto la realtà supera la fantasia. Sì, diciamo che Ledin è un personaggio che fa un po' paura, ecco, perché sembra veramente proprio il cattivone dei fumetti quasi, no? Nel senso che uno che ha questa doppia immagine,
come minimo,
fa il giornalista, sì, come minimo, come doppia, minimo. Anche tripla, sì. E sembra quasi una macchietta, nel senso che tutte le cose, tutti gli inghippi, no? Gli imbrogli del Novecento, lui c'è dentro, perché appunto prima, negli anni 70, pare che fosse vicino ai servizi deviati italiani, poi lo vediamo attivo durante il caso Moro, ad esempio. Questo sarebbe una cosa su cui io l'avevo accennato un po' nel libro.
Tu ne hai scritto, sì.
Sì, perché lui durante il caso Moro aveva libero accesso al Viminale, quindi niente, lui entrava, usciva, parlava con Cossiga, parlava con il comitato, quello, no, che era... quello che doveva aiutare Cossiga, no? Chissà che cosa, no? Che cosa avrà detto, cosa avrà suggerito. Poi appunto Sigonella, lui nella stanza di Reagan, qui non voglio dire così, no?
Sì, appunto.
Nella stanza di Reagan, mentre parla con Craxi, dice: prende il telefono lui, lì c'era il traduttore che era un italo-americano. Lui gli dice: no, guarda, faccio io perché conosco meglio l'Italia. Poi ha fatto Iran Contras, proprio lo scandalo più grande degli anni di Reagan, e poi anche Niger Gate, quello che è venuto dopo negli anni di Bush. E poi la cosa più buffa è a Palazzo Chigi con Renzi, cioè quando Renzi va no. A Palazzo Chigi, a un certo punto spunta questo qui, ottantenne, e dice: ah, guarda, ti aiuto io a venire in America, così. Poi non so cosa si siano detti, insomma. E poi Renzi è anche uno molto furbo, quindi insomma spero che l'abbia un po' schivato, però è stato l'ultimo, diciamo, gancio che ha avuto per avere accesso a Palazzo Chigi, è stato con Renzi.
Incredibile.
Senti, una tesi che si evince, almeno io l'ho evinta, e di cui si è parlato poco o nulla negli anni, è che alla fine, al momento giusto, diciamo così, al momento della tempesta perfetta, Tangentopoli, Andreotti e Craxi abbiano pagato quei no con la questo, non, diciamo, protezione.
Sì, diciamo che questo, appunto, anche lo storico che abbiamo sentito, Andrea Spiri, conferma un po' questo, cioè lui dice che c'è stata una mancanza di empatia, cioè che appunto tramite anche l'atteggiamento di Ledin, che ha un po' rimestato nel torbido, diciamo che l'ambiente, appunto il deep state americano, ha sviluppato nei confronti della classe dirigente italiana, che in quel momento era appunto democristiana e socialista, un atteggiamento negativo, quasi che loro, che appunto gli italiani, si siano come rivoltati, abbiamo cercato di mordere la mano che aveva sempre nutrito, no? Con il piano Marshall, appunto, con tutti i finanziamenti che poi la DC aveva avuto. Pronto, mi sentite?
Sì.
Ecco. E quindi che ci sia stata questa, lui dice, questa mancanza di empatia. e cita anche poi dei documenti, quindi magari non è che proprio, come dice qualcuno, diciamo, nell'ambito socialista c'è un po' questa leggenda che proprio dietro Tangentopoli ci siano gli americani, quindi che Di Pietro sia andato in America, che abbia avuto delle informazioni riservate. Ecco, su questo non, diciamo che non ci sono fonti storiche, però
tutto
ecco,
può
diciamo
essere,
che
diciamo.
quando, diciamo, quando è finita hanno detto vabbè, andate, insomma, ecco.
Alessandro, a parte appunto questo lavoro, no, questo podcast, dove possiamo ascoltarti invece?
E guarda, io ora sono appunto proprio da 2 settimane, ho lasciato la redazione di radio anch'io, dove ho lavorato
Sì, insieme a
per 11 anni
Zanchi.
e mi dedico ai podcast. Quindi diciamo che adesso ne sto facendo un altro e magari ve lo mando, così forse prende l'occasione
Volentieri.
per
Uno spoiler sul
venire.
tema? Ce lo fai?
Diciamo che è una cosa che riguarda Roma, i lavoratori, è una storia sui lavoratori fornaci di Roma, quelli che stavano a Valle Aurelia.
Ah, le
Sì,
fornaci, caspita. Sì.
c'erano 18
Conosco
fornaci fino agli anni
bene,
60,
la zona.
dove c'è Aura,
Sì, sì,
dove
sì. Ti
adesso c'è Aura. Sì,
piace
c'era
questo
il borghetto
lavoro
delle
da
fornaci.
podcaster? Oppure.
Sinceramente sì, diciamo che ho scelto io, insomma, adesso sono un po', in questo momento sono anche un po', diciamo, se vuoi, un po' disorientato perché ero un po' abituato, no, a fare la diretta,
Sì,
sempre la
certo.
radio, che dà un po', come voi, no? Adesso, se adesso domani vi dicono, guarda, smettete di fare la diretta, fate dei programmi registrati, all'inizio ti manca un po', però in realtà è un lavoro molto bello, penso
Eh sì,
che.
perché c'è ricerca,
Sì,
c'è tanto,
ecco,
insomma.
c'è ricerca, c'è molta creatività, è un po' come scrivere un libro, insomma, ecco.
Infatti, solo che
Sì.
gli dai le voci, i rumori, i
Sì, poi c'è
suoni, dai
molto lavoro.
tutto, infatti.
Io diciamo non sono bravissimo, adesso sto anche lavorando sul montaggio, appunto. E fra l'altro ho incontrato un ragazzo, appunto non vedente, che mi sta dando lezione. Che magari potreste anche coinvolgere, perché è veramente molto
Caspita,
bravo.
come si chiama?
Sì. Mario Giorgio Reti.
Ah, lo conosciamo, sì. E lui è
E
molto bravo, sì.
quindi sì, è molto bravo. Lui mi dà lezioni di appunto montaggi audio. Lui c'ha un sacco di competenze anche sulla voce dell'intelligenza artificiale. Insomma, io invece sono un po' più boomer, per cui insomma mi
Stai
ero fermo. Perché noi
colmando.
alla radio montavamo con i nastri prima, tanti anni fa, capito? Quindi era proprio una cosa che si faceva fisicamente: cioè, tu
Certo.
prendevi in mano un nastro,
Facevi
facevi
il
un
taglio,
segnetto,
certo.
sì, facevi un
Sì.
taglio con il taglierino, poi incollavi con lo
Sì. Che
scotch. Dei tempi,
aveva il
dei
suo
tempi.
fascino,
Sì,
comunque,
era
sì.
bello. Poi andavi con questa specie di rotella, te la tenevi sotto braccio, no? Andavi nello studio, mettevi sul registratore, andavi in onda, tutta un'altra cosa. Adesso invece è tutto virtuale, così.
Senti, invece in
Vabbè.
diretta fai fare qualcosa? Hai previsto
E in
qualcosa?
diretta, sì, adesso no, diciamo, non l'ho escluso, poi comunque penso che se ci sono da fare. Ah no, scusa, sì, facciamo il programma dei podcast, è vero? A lunedì sera alle 23, terribile, perché io sono abituato a fare l'alba, quindi sono morto, l'ho fatto
Ribaltato
una
proprio
volta
come
e ero
ritmi.
completamente. Sì, però è una volta a settimana, quindi insomma tranquillo, dai. Quindi lunedì alle 23 c'è un
Ok,
programma dedicato ai podcast.
bisogna
E poi se no
ascoltarlo.
magari se c'è qualche speciale vedrò un po' di farmi largo, insomma.
Ascolteremo con molto piacere.
Ascolteremo e
Dai.
veramente ti aspettiamo insieme ad Antonella. Poi ci
Sì,
risentiamo e ci
dai,
farebbe tanto
volentieri.
piacere,
Sì, Antonella è
davvero.
mia moglie, no? Perché sennò
Sì.
uno poi non sa che cosa.
Beh, la conoscono
Sì,
in
se
radio,
volete
è
parlare di
stata.
cani,
Esatto, so che poi
lei.
adesso il 19, no, c'è
Sì,
questa,
c'è
questa
questa
iniziativa.
exhibition,
Sì,
sì. Siete
e lei è molto
tutti
brava.
invitati. Adesso non ho l'indirizzo, comunque,
Zona
alla
Casalotti, no?
Bufalotta. Sì, zona Casalotti,
Sì.
Bufalotta, sì.
Benissimo, Alessandro, grazie di cuore di essere arrivato
Grazie
con noi.
davvero
Grazie,
e complimenti
buona
per
sera.
questo podcast.
Grazie.
A prestissimo, buon
Alla prossima.
lavoro.
Grazie,
Grazie
ciao.
Alessandro, ciao, buona serata.
Alessandro Forlani, che è stato con noi.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.